Stiamo mettendo su questa mobilitazione, nonostante chiaramente le difficoltà, nella misura in cui il tema della guerra è scomparso, in effetti da tempo, forse l'ultima occasione nazionale di dibattito e di discussione su questo fu la guerra in Libia nel 2011. Poi il tema, diciamo, è rimasto, e anzi paradossalmente è diventato sempre più presente, ma è come se noi fossimo diventati sempre più impotenti ad affrontarlo e quindi diciamo questa è la prima occasione in cui dopo tanto tempo si cerca di rimetterlo in campo, chiaramente con la consapevolezza che in una situazione estremamente difficile in cui già molti nelle loro stesse vite individuali sono alle prese con i problemi della crisi, diciamo non è certo una partecipazione di massa, quella che si pensa ci sarà sabato, però stiamo cercando insomma di mettere in campo come dire, tutti i dispositivi per fare una buona manifestazione e per segnalare questo problema. E vengo un po' al motivo della giornata. In realtà in tutta Italia, in particolar modo in Sardegna, ecco, io ci tengo a sottolineare perché invece lì il tema è stato quanto mai vissuto, abbiamo visto addirittura invasioni di basi militari, cioè quello sardo è veramente un territorio colonizzato dalle basi e lì il tema resiste forte e ha ancora un'apertura di massa. In altri posti un po' di meno, ma comunque in tutta Italia ci saranno delle manifestazioni, dei cortei per opporsi a questa esercitazione, che è particolarmente importante perché parliamo di 30 paesi coinvolti, quasi 40.000 militari, decine di aerei, navi, si parla della più grande esercitazione militare dal dopoguerra fredda, insomma, dalla caduta del muro di Berlino, grosso modo. Quindi un'esercitazione molto importante che chiaramente cerca di perfezionare l'intervento militare dentro il contesto, dentro il nuovo contesto, la nuova fase che si è aperta, diciamo, delle guerre, potremmo chiamarle così, della crisi, del periodo della crisi, no? Quindi di forme di guerre che oramai si sono fatte endemiche, su questo punto vorrei tornare 2 secondi dopo. Quindi, è importante opporsi a questa esercitazione, segnalare il peso, diciamo così, di questa esercitazione, di queste strategie che mirano di fatto a rendere la NATO sempre più in grado di intervenire in questi contesti, in questi scenari, e quindi di fatto ci mettono già in una condizione di guerra. Tanto che di questa cosa, diciamo, sui giornali se ne sta parlando pochissimo, tranne che sui giornali locali, non soltanto della manifestazione della stessa esercitazione, perché come appunto se questa cosa non si dovesse sapere. E qua diciamo vengo un attimo ai punti che secondo me sembrano interessanti, cioè intanto perché questa esercitazione non si deve sapere, perché in qualche modo il tema della guerra deve essere, e ormai in parte ci sono riusciti, completamente diciamo introiettato da parte della maggioranza della popolazione e non si può, come dire, dare spazio, dare voce insomma, a chi invece ancora si oppone. E intanto questa è la forma che ha preso la guerra, diciamo, nella nostra epoca. Lo constatammo già appunto organizzando la mobilitazione contro la guerra in Libia, che fu molto faticosa, fu molto difficile, poi riuscì bene, nel senso che comunque in piazza furono 3.000 persone, però è chiaro che non parliamo più dei numeri che ancora fino al 2006 contraddistinguevano il movimento per la guerra, che fu un movimento di massa, le bandiere fuori ai balconi, le persone in piazza a Roma alla metà di marzo, parliamo di milioni di persone, corte in tutta Italia, eccetera. Cosa si è determinato? Questa è la domanda, diciamo, che ci ha mosso nel nostro dibattito anche a livello cittadino, perché c'è stato questo cambiamento, che forse le persone sono diventate guerrafondai oppure sono d'accordo con il governo quando si parla di intervento. In realtà no. Questa è la cosa curiosa, cioè la popolazione italiana e soprattutto i nostri soggetti di riferimento mantengono una posizione, diciamo, molto contraria alla guerra, ma d'altronde noi quando abbiamo provato poi in questi giorni a volantinare, a spiegare, a parlare ai soggetti che per esempio frequentano l'ex OPG, quindi con lavoratori, con proletari del quartiere, eccetera, loro non sapevano niente, né perché chiaramente sui giornali questa cosa non appare, nel momento in cui venivano informati, anche piuttosto diciamo correttamente, non che gli facessimo il lavaggio del cervello, ma gli dicessimo guarda, semplicemente succede questa cosa perché l'Italia e altri paesi insieme alla NATO ha questa proiezione, eccetera, tutti quanti si si manifestavano chiaramente contrari, non ci potevano pensare alla quantità di soldi che vengono sprecati soltanto per fare un'esercitazione militare. I costi appunto sono segreti, ma si valutano nell'ottica di centinaia di euro, proprio mentre loro invece fanno fatica diciamo ad arrivare a fine mese, ad avere servizi sociali, strutture decenti, eccetera. E soprattutto non ne capivano il motivo, cioè c'è una resistenza nella popolazione italiana, perché dobbiamo andare lì a fare delle guerre? Cioè l'elemento stesso, diciamo, di legittimazione del portare democraticamente inesistente, soprattutto nel nostro soggetto di riferimento. E questa è una cosa, secondo me, straordinariamente interessante, perché tante volte noi pensiamo di avere delle posizioni anche su questa questione, ma anche sul tema del razzismo, anche su altri temi che sono minoritari della società. In realtà non è vero, in realtà noi, cioè, su questa questione io credo che noi come compagni, come comunisti, siamo abbastanza alle corde, diciamo così, delle masse, cioè interpretiamo una sensibilità. Chiaramente questa sensibilità in questo momento sta a trovare una forma di composizione politica, anche perché a differenza del passato, dove tu avevi un imperialismo statunitense che si muove compatto ad andare ad attaccare per esempio l'Afghanistan o l'Iraq, certo pure all'epoca c'era chi fra i politicanti del ceto della sinistra faceva distinzione, però non andiamo a difendere il dittatore Saddam e queste stronzate qua, ma la maggior parte della gente sapeva che quell'aggressione era del tutto non soltanto inutile e dannosa, ma funzionale agli interessi degli statunitensi. Oggi la cosa si è un po' complicata, perché chiaramente è cambiata, sembra essere cambiata, diciamo, la forma della guerra. Qua, se mi permetti, io credo che il Papa ci ha visto lungo quando dice che non dice stiamo andando verso la terza guerra mondiale. Il Papa, che ha l'ultima organizzazione, se vogliamo, internazionale universalistica, quindi ha una presenza su tutti i territori, anche in quelle zone là medio orientali.
Poi è un'esperienza millenaria.
Un'esperienza millenaria di controllo, di gestione, di amministrazione del potere. Il Papa sa benissimo che in realtà una forma di terza guerra mondiale è già cominciata, cioè si aprono con degli interventi che in realtà non si sa quando si possono chiudere, se si chiuderanno, creano un contesto di permanente destabilizzazione. Cioè, quando è iniziata la guerra in Afghanistan, parliamo oramai di 14 anni fa, cioè non sono tempi, come dire, della fase, diciamo, dell'imperialismo come abbiamo potuto conoscerlo fino a un certo punto, ma c'è qualcosa, questo sia grazie a una resistenza chiaramente delle popolazioni locali, sia attraverso un indebolirsi, diciamo, dell'imperialismo stesso statunitense, perché chiaramente la crisi economica colpisce anche lì, e mentre prima la guerra si faceva per distruggere, andare a ricostruire e quindi permettere anche, come dire, un profitto, no? E questo sicuramente è stato anche un interesse, diciamo, della strategia di Bush, che cercava di uscire da un elemento recessivo andando a produrre quel tipo di intervento. Oggi vediamo che all'interno degli stessi paesi imperialisti le posizioni non sono così nette, cioè le stesse cordate, diciamo, di interessi all'interno dei paesi imperialisti, tant'è vero che ci sono una serie di false partenze, di allora andiamo in Siria, noi nel settembre 2013 ci si stava tutti imbarcando verso una guerra in Siria, poi non si è convinti, poi si dà abbastanza soldi e interesse per destabilizzare, ma non si ha poi la capacità di ricostruire, no? Non c'è un piano Marshall, non c'è la possibilità stessa di un piano Marshall, per esempio per il Medio Oriente come fu per l'Europa. Allora io invado, distruggo, però poi dopo garantisco anche una stabilizzazione. C'è una destabilizzazione permanente su cui sicuramente si va a innestare le forme di controllo delle risorse su quei territori da parte degli agenti imperialisti, ma c'è anche un emergere di alcuni imperialismi regionali, dalla Turchia all'Arabia Saudita, eccetera, che finanziano a loro volta, intervengono immediatamente nei conflitti, per cui c'è una situazione soprattutto in Medio Oriente completamente diciamo così bloccata, tremenda, il che produce tra l'altro un'epocale migrazione di profughi, di rifugiati verso i nostri territori. Quindi siamo davvero a un momento, per certi aspetti storico, di riconfigurazione della forma della guerra, che oramai si fa endemica, presente, costante, e che ti impedisce anche di vedere, come dire, la guerra, e quindi di poterti schierare. Quando lo sai, quando qualcuno te lo dice, guarda, vedi, sta succedendo questo, allora prendi posizione, perché sei contrario, perché in realtà non ne vedi alcun motivo, diciamo. Però se, come dire, siccome oramai è diventata una presenza costante di bassa intensità nel nostro dibattito politico, eccetera, non sei magari in grado di scandalizzarti, anche perché sono completamente persi i riferimenti, cioè sembra non esserci più il buono e il cattivo, come era abbastanza chiaro, diciamo, all'epoca di Bush, perché tu c'hai appunto un imperialismo statunitense che presenta un volto buono come quello di Obama, che interviene e non interviene, che dice interverremo per salvare, per rendere impossibile, la stessa Italia, no? Andiamo in Siria però per evitare che i profughi vengano a migliaia, allo stesso tempo per salvaguardarne i diritti, una serie di discorsi spuri che ti confondono. Però poi i dati restano, e qua mi permetto di chiudere perché non vorrei bombardarvi troppo, i dati restano, e resta il fatto che la NATO costa all'Italia 70 milioni di euro al giorno, che soltanto per quest'anno sono programmati dal governo Renzi 4,7 miliardi per acquisti di armi, e che il governo Renzi ha programmato 13 miliardi in 3 anni per le spese militari. Cioè, quando diciamo 4,7 miliardi, diciamo più di tutto quello che si spende in istruzione e ricerca, diciamo quasi, non dico quasi la spesa per la sanità, però sicuramente la spesa dei 3 miliardi di tagli che Renzi ha tolto alla sanità sarebbero ampiamente colmati dalla rinuncia all'acquisto di armamenti militari e di tutte il costo di queste operazioni. Quindi in realtà noi abbiamo almeno 2 motivi forti per impegnarci in questo corteo, in generale per continuare a monitorare e intervenire sul tema della guerra. Il primo è che appunto in un paese in cui si stenta a fornire servizi sociali, case, lavoro, si taglia sul pubblico, eccetera, noi abbiamo una quantità di soldi enorme che viene drenata verso le spese militari. E questo è un tema a cui i proletari, il nostro soggetto di riferimento, le masse popolari, sono molto sensibili e che bisogna far vivere. E il secondo è questo, che poi di fatto queste guerre, questi interventi producono l'emigrazione, un'epocale emigrazione di centinaia di migliaia di persone che intanto sarebbero sicuramente ben più felici di vivere sui loro territori in pace, perché questi territori prima non erano, come nella nostra immaginazione, magari un paese africano dove la guerra c'è sempre stata, perché alla fine sono barbari incivili. Parliamo di paesi come la Siria, che erano, diciamo, paesi dove c'era un alto livello di crescita della società civile, di istruzione, e quindi è qualcosa che ti colpisce. E in più queste guerre vanno a rovesciarsi sempre più intorno alle nostre frontiere, di fatto creando una situazione, diciamo così, di estrema, cioè l'Ucraina vale lo stesso discorso della Siria, non era un paese in sostanza bene o male pacificato, con dei dissidi interni forti, ma che non conosceva la guerra dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo è inquietante, perché è evidente che in una situazione di destabilizzazione profonda provocata oramai da 7-8 anni di crisi, la guerra si va a turbare anche i nostri sogni, quindi producendo appunto questa massa di persone che si rovesciano poi sui nostri paesi e che effettivamente con dei tratti, diciamo, di disumanità nelle loro esperienze personali, di migrazione di migliaia di chilometri, eccetera, che va a colpire immediatamente la nostra capacità di essere accoglienti, di essere solidali, e provoca quindi un irrigidimento del dibattito verso destra, eccetera. Quindi noi abbiamo molti motivi in realtà per andare a porre questa questione con forza. Sabato ci proveremo, sapendo che è difficile, ma sapendo che non è pura testimonianza, ma è stare esattamente e cercare di porsi all'altezza dei problemi che oggi appaiono sullo scenario nazionale e internazionale.
Ok, credo che tu abbia detto veramente tutto, molto chiaro, esauriente. Come dicevamo all'inizio, raccogliamo questo stimolo anche per mobilitarci anche da queste parti. Tra l'altro il Piemonte è una terra di fabbriche di armi e così via, quindi anche a Torino si sta ragionando, anche se vedevo la lista dei promotori della vostra iniziativa, eccetera, qui siamo molto più disorganizzati, diciamo, insomma, avete coinvolto tante associazioni, quindi si spera che sia una grossa manifestazione comunque.
Poi, sai, a Napoli c'è una sensibilità, avendo avuto la base militare, il comando militare NATO a Bagnoli, quindi abbastanza dentro l'ottica cittadina, c'è storicamente questa cosa. Con il trasferimento a Lago Patria, che in realtà è un potenziamento di quella base, perché a Napoli c'è tutto il comando del, diciamo, dell'armata, quella mediterranea, e chiaramente anche questo si è un po' risentito, perché tu fisicamente qui non li vedi più, con gli stessi militari a volte c'erano problemi, si scatenava una rissa, cioè la contraddizione era più evidente, adesso sono un po' più fuori, quindi li vedi meno, però posso segnalare che per esempio il sindaco De Magistris ha fatto questa delibera per evitare che i sottomarini nucleari che vengono utilizzati in queste esercitazioni transitino per il porto di Napoli, perché poi in effetti la cosa divertente è che gli USA questi sottomarini militari in prossimità delle città non li vogliono, poi quando devono fare queste esercitazioni o devono svolgere le loro normali attività nei paesi che loro considerano in qualche modo subordinati, li fanno tranquillamente, diciamo, stare. Quindi c'è questa delibera comunale, che è un elemento interessante che è stato un po' dibattuto a livello cittadino, che ha segnalato che nel nostro golfo girano dei sottomarini nucleari che, se avessero qualche problema, sarebbero una fonte incredibile di inquinamento, di perturbamento, cioè, insomma, certo. Comunque parliamo di sottomarini che montano reattori nucleari in un paese che il nucleare l'ha rifiutato. Quindi, insomma, le cose in realtà ci sono molto più cose di quanto noi immaginiamo, e la questione merita veramente di essere seguita.
Va bene. Grazie mille.
Grazie mille a voi per aver
corteo domani.
Grazie.
A risentirci, a presto.
A presto, grazie mille, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao. Ciao. Ecco, sì, vediamo.